15 gennaio 2020. Sto registrando il podcast da dentro casa e quindi almeno avrà il pregio di una maggior qualità tecnica. In realtà lo volevo registrare ieri pomeriggio mentre stavo camminando, solo che si era alzato un po' di vento e ormai si è capito che se c'è il vento è meglio evitare. L'argomento di oggi è un po' più riflessivo rispetto a quello dell'altra volta e vorrei parlare di un argomento di cui diciamo ci avevo ragionato svariato tempo. Allora, stavo semplicemente avendo il dubbio se esplicitarlo direttamente e poi cercare di dare una maggiore spiegazione tramite esempi oppure prenderla molto più larga. E quasi quasi faccio proprio in questo modo, dato che ricordiamo che il senso dei miei podcast è una chiacchierata, quindi è proprio con un concetto dell'utilizzo della chiacchiera per svagarsi un po', quindi la prenderò alla larga. Allora, io ho un'età particolare per cui posso dire che metà della mia esistenza l'ho fatta nell'era predigitale, nell'era analogica. E l'altra metà, la seconda metà, attualmente nell'era digitale. E questo ha influenzato anche molti aspetti, specialmente il modo con cui mi rilassavo, gli hobby, il modo con cui uno si svagava, per esempio, da bambino nell'era analogica rispetto a oggi. Devo ammettere che io sono stato fortunato perché, oltre ad avere i classici svaghi che avevano tutti i ragazzini, avevo già quello del computer e in particolare quello del videogiocare. Però, diciamo, questa è per una caratteristica mia che ho già esposto in un altro podcast, io ho un numero di hobby, di passioni che non è, cioè non si limitano ad essere di uno o di due tipi. Ma non sono neanche tanti, e quindi praticamente posso ripartire il tempo a disposizione in maniera equa. E così facevo anche da piccolo, quindi anche da piccolo, nonostante nel 1982 avessi già il Commodore 64 e quindi potevo tranquillamente giocare, non è che dedicassi più tempo al videogioco rispetto ad andare, che ti so, con la bicicletta o giocare all'aperto, per esempio. Oppure vedersi i cartoni animati in televisione. No, era una ripartizione abbastanza equa. Se sentite miagolare, è la gatta. E questo lo dico perché, nonostante quindi giocassi poco, cioè video giocassi poco da piccolo, siccome che quella era la cosiddetta era ancora analogica, c'erano già le persone che potevano, diciamo, avevano da che ridire sulla questione. Perché nell'ottica del passato di 30, 35, 40 anni fa, praticamente stare a videogiocare con i giochi a 8 bit del periodo era proprio la più totale perdita di tempo. Poi adesso, questo in realtà non è l'argomento del podcast, però m'era ritornato in mente questa cosa. Adesso praticamente i ruoli sono quasi ribaltati. Adesso praticamente, dato che addirittura tramite particolari siti tipo Twitch, YouTube, addirittura c'è gente che riesce a guadagnarci un sacco di soldi creando intrattenimento dai videogiochi, non viene più visto in quel modo. E la situazione si è ribaltata a tal punto che adesso praticamente c'è gente che passa veramente tipo 6-7 ore al giorno, se non di più, davanti ai videogiochi. Questo era per dire che io neanche quando ero piccolo, nonostante fossero una novità da piccolo, non è che gli dedicassi più tempo del necessario. Quindi una giornata estiva, te, al massimo davanti ai videogiochi 2 ore, ma giocata nascondito, partita di pallone o con la bicicletta, ci passavo 5-6 ore, per farvi capire. Ma dato questo non è l'argomento della discussione, è che volevo proprio concentrarmi sui miei interessi da bambino, no? Quindi io da piccolo, negli anni 80 facevo diverse cose e mi sono accorto oggi di quanto fosse importante il tempo che io dedicavo al gioco proprio tramite i giocattoli. E in particolare tramite quelli che io chiamo i pupazzi. Dico i pupazzi per creare una macro categoria in cui praticamente distinguo i pupazzetti antropomorfi, tipo i Masters, i G.I. Joe, i Mask, i Transformers e tutti quelli del periodo Starcom e tutto quanto, da altri tipi di giocattoli come le, che so, le macchinette, i soldatini, roba che diciamo più particolareggiata. Invece, con i pupazzi, quindi ripeto, tipo per esempio con i Masters, io da piccolo ci giocavo sfruttando al massimo la mia creatività. E mi sono accorto che questa tipologia di giocattoli, al giorno d'oggi, dove mi riallaccio al discorso dove hanno preso maggiore importanza i videogiochi, tanto che sono diventati una moda di massa, perché quando ero piccolo erano proprio. Era su 20 persone con cui parlavi, al massimo uno su 20 aveva a che fare con il videogioco. E il videogioco, ripeto, era una cosa che non è che potevi passarci, non è che ci passavi tantissimo tempo. Invece adesso è diventato una pratica a tutto tondo, tanto che puoi tranquillamente parlare con tizi di 50 anni che passano ore del loro tempo a giocare a determinati giochi, magari complessi, tipo di strategia, cose del genere, però sempre videogiochi sono. E poi riguardano quindi tutta una maggior ventaglio di età, e poi hanno assunto come un. Sono diventati proprio moda e praticamente assorbono ancora di più le ore da parte degli utilizzatori, tanto che neanche più se ne accorgono di passarci interi pomeriggi, per esempio, intere nottate. Invece, per ciò che riguarda, invece mi sono accorto che l'utilizzo oggigiorno dei giocattoli è praticamente andato quasi scomparendo, quindi in favore dei videogiochi. E in particolare i pupazzi. Infatti, quando noi andiamo adesso, giriamo per la città o andiamo in un centro commerciale, a parte che ci accorgiamo, chi se lo ricorda di quando era piccolo, si rende conto di come sono praticamente diminuiti o scomparsi proprio i negozi di giocattoli. Quando ero piccolo io, proprio c'erano in ogni quartiere c'era uno o due negozi in cui tu entravi e ti compravi il pupazzo, ti compravi il Masters, ti compravi la Barbie, ti compravi. Invece adesso non solo sono diventati. Sono praticamente. Troviamo sta roba. Vabbè, a parte internet, li troviamo nei centri commerciali, ma proprio la sezione dedicata ai pupazzi è diminuita in quantità. E poi è diminuita proprio pure in qualità. Adesso il pupazzetto è una cosa relegata proprio ad un livello quasi infantile, proprio con quel materiale scadente dedicato proprio ai bambini di 4-5 anni. Invece, quando ero piccolo io, andavano proprio di moda i prodotti che venivano venduti di più, erano proprio, ripeto, i Masters, gli Starcom, i Mask, i Transformers, i G.I. Joe, che erano proprio ed erano realizzati degnamente. Tanto che ancora oggi c'è un livello di collezionismo veramente elevato e niente. Perché erano così importanti da piccoli i pupazzi? E che differenza sta rispetto al videogioco? Questo è sempre il preambolo per arrivare poi ad una cosa che potrebbe non c'entrarci niente con tutto quello che sto dicendo. L'importanza è che quando eri piccolo e giocavi con il pupazzetto e ti mettevi davanti alla scrivania e tiravi fuori i Masters e ti mettevi a giocare, anche se il bambino era aiutato dal cartone animato a cui si rifacevano i pupazzetti, quindi era aiutato da una caratterizzazione dei personaggi già ben definita dal cartone animato oppure anche dall'ambientazione, però era il bambino che doveva crearsi la sua storia. Quindi il bambino teneva in mano, per esempio, i Men e Skeletor, non doveva inventarsi la caratterizzazione di questi personaggi, sapeva che quello era i Men, che era il principe Adam che si trasformava e tutto quanto, e questo era Skeletor, la sua nemesi e tutto quanto. Sapeva che il pianeta in cui questi stavano, era Eternia e tutto, perché era aiutato dal cartone animato, così anche per gli altri giocattoli. Però, quando si metteva a giocare, doveva sfruttare la propria fantasia, la propria creatività per creare delle storie. Quelle non erano semplici storie come la storiella che si può raccontare ad un bambino per farlo star zitto mentre piangi. No, era una vera e propria sceneggiatura. Uno doveva proprio ideare nella sua testa i dialoghi, le situazioni, la messa in scena con cui interagivano questi pupazzetti. Poi, se era addirittura abile, poteva infischiarsene dell'aiuto che gli veniva dato dal cartone animato e introdurre elementi, altri elementi, caratterizzandoli lui. Quindi praticamente il bambino, poi il bambino, cioè io avrò giocato con i pupazzetti fino alle medie, quindi non so che età poteva avere, però mi ricordo che quando facevo le medie erano diventati di moda i Cavalieri dello Zodiaco, mi ricordo, quindi me li compravo, quindi si può dire che fino alla seconda, terza media ci giocavo. Quindi praticamente io che cosa facevo? Creavo delle vere e proprie sceneggiature. E io praticamente utilizzavo i pupazzi come se fossero tipo i burattini, no? Quindi io praticamente ricreavo in maniera tridimensionale, con proprio fisica, delle cose, delle situazioni che potevano essere benissimo degli episodi di un eventuale cartone animato. E questo praticamente era tutta un'altra cosa rispetto a quando invece videogiocavo, rispetto a quando invece mi mettevo davanti alla televisione e mi vedevo un cartone animato. Se uno mi avesse ripreso con una telecamera, mentre per esempio stavo vedendo un cartone animato, mentre, oppure stavo videogiocando, non avevo lo stesso sguardo interessato, intelligente, come invece avevo nel momento della creazione, della sceneggiatura, della giocata con i pupazzetti. Perché? Dove sta la differenza tra queste due cose? La differenza tra queste due cose è che quando giocavo con i pupazzetti, io creavo, io mi interfacciavo con quell'azione in maniera attiva. Quando invece guardavo il cartone animato, quando invece videogiocavo, lo facevo in maniera passiva. Uno adesso mi potrebbe dire, dato che mo sono diventati di moda i videogiochi, uno mi potrebbe dire non è vero, perché quando io... Potrebbe cercare di confutarmi dicendo: non è vero quello che dici, perché quando io gioco, sono io che gioco, sono io che risolvo l'enigma e finisco il videogioco. E la mia risposta è: non è vero. È semplice motivo che il programmatore ti fa credere che tu stai facendo chissà cosa, ma tu non stai creando nulla. È il programmatore che ha creato. Tu sei l'utilizzatore di una creazione e l'utilizzatore tra l'altro passivo, perché tu quando finisci il videogioco, per quanto credi di finirlo in maniera particolare, tu lo finisci come un milione di altre persone e come il programmatore aveva ideato che tu lo devi finire. Tra l'altro, su 100 giochi, più del 90, parliamo in percentuale, sul 100% dei giochi, più del 99% sono di questa tipologia, solamente una piccolissima percentuale ha per esempio delle forme di editor che permettono diciamo, al videogiocatore di creare veramente qualcosa. Creare veramente qualcosa di unico. Io per esempio, e questa cosa non è una novità, per esempio, anche mi ricordo ai tempi del Commodore 64 avevo un gioco che non mi ricordo il titolo, ma era un gioco di piattaforme, quindi il classico personaggio che si muoveva bidimensionalmente per forza su delle piattaforme, doveva passare da una parte all'altra, e il gioco ti permetteva di avere anche una sorta di editor dove tu potevi disporre nello spazio le piattaforme e farti il tuo livello di gioco, quello che attualmente per esempio potresti fare con un Mario Maker, non mi ricordo manco come cavolo si chiama. In realtà lo si poteva, c'erano dei giochi che te lo permettevano di fare addirittura negli anni 80. Però, per quanto uno potesse distribuire nello spazio le piattaforme per poi giocarci con il proprio pupazzetto come se fosse un tuo livello, in realtà non è niente quello. Non stai creando nulla. Le possibilità, le variabili che avevi a disposizione non è che erano così tante da poterti attivare una vera e propria creatività. Stavi comunque nell'ambiente, stavi comunque facendo quello che il programmatore voleva che tu facessi. Stessa cosa quando si vede un cartone animato, quando si vede anche oggi, quando noi vediamo un film, quando noi vediamo un bel film, un film che riesce a suscitare emozioni, noi in realtà ci interfacciamo con quel film in maniera passiva. Quel film è stato i veri creatori, quelli che in realtà hanno attivamente realizzato il film, sono è il regista, sono gli attori, è lo sceneggiatore, è addirittura il distributore, il produttore che ha dovuto fare in modo che quel film tu alla fine potessi vederlo. Ma noi spettatori che lo vediamo, ci interfacciamo con quello in maniera passiva. Cioè noi praticamente, sì, se il film è fatto bene, proviamo delle emozioni, ma quelle emozioni non sono neanche le nostre, ci vengono inculcate dall'esterno. È proprio una procedura di sceneggiatura. Lo sceneggiatore sa benissimo che se in una scena ti mette un piccolo cane bagnato che zoppica, lo spettatore avrà determinate emozioni. Quando noi vediamo un film e vedendo il film ci viene sensazioni di rabbia, sensazioni di pietà, sensazioni di, insomma, compassione, divertimento, è comunque lo sceneggiatore che ha scritto, lo sceneggiatore, l'attore, la regia, che ha fatto un prodotto creativo che induce nello spettatore passivamente delle emozioni che gli vengono dall'esterno. Quindi, ho fatto l'esempio dei pupazzetti per far vedere la differenza tra le due cose. Quando giocavo io da piccolo, ma anche oggi penso che se è un bambino, invece di dargli il tablet con cui si vedrà i video di YouTube passivamente, invece di dargli un videogioco con cui giocherà ma passivamente, invece di fargli vedere un film e tutto quanto con cui interagisce passivamente, gli insegniamo per esempio a giocare con i pupazzi, quello per esempio attiverà non un'interazione, ripeto, di tipo passivo, ma per forza attivo, perché se non l'attiva non riesce a giocarci, se non riattiva avrà in una mano un pupazzo, in una mano un altro pupazzo e al massimo ci gioca buttandoseli contro. Se non crea la storia, se lui non diventa parte del processo creativo, che è una caratteristica propria dell'essere umano, lui praticamente non sfrutta le sue capacità e quindi praticamente non sfrutta il gioco. Infatti, guarda caso, oggi come oggi purtroppo sono aumentate le interazioni di tipo passivo e infatti i pupazzi, nel senso proprio di pupazzo, non si usano più. Ma io non so, per esempio, perché non c'ho figli per fortuna, ma non so se le bambine si divertono ancora a giocare con il forno finto o con le bambole, il passeggino, quello per esempio, se giocassero ancora con quella tipologia di gioco, allora almeno si interfaccerebbero in maniera attiva. Quindi mo io parlavo, ho iniziato l'esempio con me da piccolo perché è l'unico legame che io ho con dei bambini, per fortuna, era il ricordo di me stesso da piccolo, e solamente per questo ho iniziato in quel modo. Nell'ambito delle interazioni passive, io ci metto lo stesso libro. Quindi, per non creare confusione. Una persona che legge un sacco di libri rispetto a una persona che invece passa un sacco di ore a vedere la televisione, sì, ovviamente si può vantare. È molto più fruttuoso leggere il libro, perché il libro, leggere tanti libri, comporta delle conseguenze favorevoli. Migliora la scrittura, migliora la lettura, è un bel passatempo che ti rilassa e via dicendo. Ma anche il libro, esattamente come il videogioco, esattamente come i film, esattamente come i podcast, esattamente come un sacco di cose che facciamo per svagarci, è un'interazione passiva. Noi quando leggiamo non stiamo creando nulla. Il creatore è colui che ha scritto il libro. Lui, mentre scriveva il libro, si è attivato, ha interagito in maniera attiva, ha creato dei pensieri dentro di sé, quindi ha creato, è un creativo e li ha esternati sotto forma di testo. Lui ha creato il libro. Noi che leggiamo il suo libro, lo stiamo praticamente subendo in maniera passiva. Ci darà dei vantaggi, ma lo subiamo in maniera passiva. Anche se il libro è un libro di saggistica, anche se il libro parla di un determinato filosofo che diceva determinate cose interessantissime, noi, le subiamo quelle cose mentre leggiamo. Cioè noi diventiamo dei contenitori, tipo dei recipienti, in cui ficchiamo le frasi e le riflessioni di quel filosofo o di quello scrittore. Poi, magari, se abbiamo una buona memoria, quando parliamo con la gente, le ritiriamo fuori e le ripetiamo a pappagallo, credendoci, illudendoci che noi stiamo allo stesso livello di quello scrittore, allo stesso livello di quel filosofo. In realtà noi siamo, in quel caso, semplici tizi con una buona memoria che svolgono il ruolo da oggetto di ripetitore. Noi stiamo ripetendo pensieri di altri. Quelli che hanno creato i pensieri sono degli creatori e noi siamo semplicemente tizi che ne usufruiamo in maniera passiva e ripetiamo a pappagallo i pensieri degli altri. Noi vediamo un telegiornale, svolgiamo il nostro ruolo da contenitore, ci ficchiamo le notizie che ci danno e poi le ripetiamo al massimo o crediamo che sono nostre delle frasi che abbiamo semplicemente preso, copiato tali e quali e inserito nel nostro contenitore. Noi praticamente siamo l'equivalente di un bidone dell'immondizia. Perché interagiamo con questi in questo modo in maniera passiva. Allora uno potrebbe dirmi, ok, abbiamo capito il concetto che praticamente quando uno usufruisce di questi mezzi, anche di queste azioni di puro svago, ne agisce in maniera passiva, l'abbiamo capito. Ma allora dobbiamo praticamente controbilanciare sempre questa passività con cui noi interagiamo, con cui noi ci interfacciamo, con delle azioni di tipo attivo, con delle azioni di tipo creativo. Ed è fondamentale, perché è l'unica cosa che ci rende, che ci evidenzia la nostra individualità. Ogni persona, ripeto, è un universo a parte. Ogni persona è quello che è grazie a infinite variabili che hanno preso posto in un certo modo. Cambi una piccola variabile, quella persona cambia in un certo modo, magari tantissimo, pochissimo, ma cambierà di sicuro cambiando una variabile. Le persone sono tutte diverse, ma allora se sono tutte diverse, perché ci sembrano tutte così uguali, come delle masse informi, tutte simili? Per il semplice motivo che loro, e a volte anche io, che tutti, tendiamo a svolgere il ruolo di pattumiera, a svolgere il ruolo di contenitore con cui assorbiamo le cose degli altri in maniera del tutto passiva. Quando noi vediamo un film, per esempio, no? Poi spiego un'altra cosa. Quando noi vediamo un film, spesso noi vediamo un film e non ci abbiamo una nostra opinione del film. Ci dobbiamo andare a leggere le recensioni di qualche tizio che sa pensare. Ci leggiamo la recensione, svolgiamo il nostro ruolo di contenitore e dentro di noi inseriamo pari pari le frasi del tizio che ha fatto la recensione. Lui scrive che il film è emotivo, che il film è bello, che quell'attore ha recitato bene. Noi, senza nessun filtro, noi inseriamo dentro di noi le parole di quello e le ripetiamo, credendo che stiamo valutando, che stiamo facendo qualcosa. Noi non stiamo facendo nulla. Noi stiamo semplicemente svolgendo il ruolo di ripetitori. Vogliamo reagire in maniera attiva? Bene. Ogni volta che leggiamo un libro, ogni volta che vediamo un film, sia mentre lo stiamo vedendo, ma anche a film finito, a libro finito, dobbiamo soffermarci, riflettere su quello che abbiamo letto. Anche se quando vediamo una notizia al telegiornale o anche semplicemente quando uno ci parla, noi dobbiamo riflettere su quello che ci viene detto, dobbiamo creare una sorta di filtro, ma che in realtà non è un filtro, perché il filtro è una cosa che lascia fuori delle cose e ne fa passare delle altre. Noi non dobbiamo far passare nulla. Noi dobbiamo essere totalmente schermati alle cose esterne. E le dobbiamo, per farle passare, per introdurle dentro di noi, le dobbiamo convertire in base ai nostri pensieri. Cioè deve essere il nostro cervello. Anche se quel filosofo dice una frase che ci piace e che reputiamo giusta e saggia, non la dobbiamo mai prendere così come la dice quello. La dobbiamo decodificare in funzione del nostro cervello. Ognuno di noi percepisce la realtà in un certo modo, tramite la propria coscienza. Più la coscienza è perfezionata, più riesce ad osservare la realtà per quella che è. Ogni frase, ogni pensiero, ogni insegnamento, ogni riflessione, ogni cosa, la dobbiamo ricreare noi dall'interno col nostro cervello. Non dobbiamo utilizzare così come ci viene data la roba dall'esterno. Anche la frase più ovvia, tipo l'acqua è bagnata, non la dobbiamo assorbire dall'esterno. Deve essere il nostro cervello a creare la riflessione, il pensiero, l'esperienza pure è importante dell'acqua che è bagnata. Una volta che l'abbiamo creata noi, che è la nostra mente che crea quel pensiero, la possiamo esternare oppure no, non importa, ma almeno sappiamo che è il nostro cervello che è in grado di generare quel pensiero, che è un'azione, che stiamo creando. Anche il pensiero è una creazione. Quindi, quando io leggo un libro, quando noi leggiamo un libro, partendo già dal presupposto che se uno volesse trovare spunti di riflessione, volesse riflettere su qualcosa, trovare insegnamento, quel qualcosa e quell'insegnamento lo riesce a trovare da qualsiasi parte. C'era un detto che diceva che quando l'alunno, diciamo il discepolo, è pronto, ecco che appare il maestro. In realtà che significa? Significa che quando uno è pronto per capire determinate cose, quelle cose le riesce ad apprenderle da qualsiasi parte. Quando uno è talmente saggio da arriva ad un livello per cui è giunto il momento che lui capisca determinate cose, le riesce pure ad imparare guardando il fiume che scorre, guardando un gatto che si pulisce con la lingua. Non c'ha bisogno del maestro specifico che gli insegni quelle cose, perché se ci fosse un maestro che ti insegnasse un determinato concetto e tu non sei pronto, tu quel concetto non lo riesci comunque ad afferrare. Quando invece lo riesci ad afferrare, lo afferrerai comunque a prescindere dalla presenza o meno di maestri in carne ed ossa, perché lo percepisci dall'ambiente, da qualsiasi altra fonte. Per cui, quando noi leggiamo un libro, dobbiamo valutarlo, dobbiamo trovarci punti di riflessione, capire se quel libro ci è stato utile oppure no, ragionarci, rifletterci, essere critici su quello che abbiamo utilizzato. Cioè, non dobbiamo ribaltare il ruolo. Mentre lo stiamo leggendo, è lo scrittore, la casa distributrice, che utilizza noi. E noi praticamente siamo utilizzati dallo scrittore, perché noi siamo coloro che gli leggono il libro. Una volta letto il libro, mentre stiamo leggendo il libro, dobbiamo ribaltare i ruoli. Noi stiamo utilizzando il libro per tirarci fuori i nostri pensieri. Magari i pensieri che tiriamo fuori, se concordano con quelli dell'autore del libro, ok, ma non devono essere quelli dell'autore del libro, noi li dobbiamo decodificare, ripeto, ipotizziamo che leggiamo un libro e siamo d'accordo col pensiero dell'autore. Se noi assorbissimo il pensiero dell'autore senza niente, senza attivare la nostra mente, ripeto, noi faremmo la parte di contenitori. Ok, sappiamo che le frasi dette dal tizio ci vanno bene, quindi uno dice, vabbè, quanto male può fare il fatto che non creo un mio pensiero ma utilizzo il pensiero di un altro che mi sta bene? In realtà, facendo così, noi praticamente renderemmo cristallizzato il pensiero che abbiamo assorbito. Cioè sarebbe una cosa che non muta, non si converte, perché noi lo diamo per scontato che quello ci piace. Invece, anche quando il pensiero ci piace, noi ci dobbiamo riflettere, lo dobbiamo proprio decodificare in funzione del nostro cervello e dobbiamo tirarci fuori, ce lo dobbiamo immaginare come un limone che lo spremiamo e ci tiriamo fuori il succo, che poi lavoriamo il succo in base al nostro cervello e ci creiamo il nostro pensiero. A quel punto il nostro cervello, la nostra mente, è stata in grado di creare un pensiero di un certo tipo. Come l'ha creato una volta che è stato creato, è in grado di riaggiornarlo. Che significa? Che quando noi avremo a che fare con un pensiero che ostacola il nostro, un pensiero esterno che ostacola il nostro, un pensiero che addirittura confuta il nostro, noi non avremo più paura di abbandonare il nostro o ricrearlo, rigenerarlo, riaggiornarlo in funzione dei nuovi dati. Perché praticamente siamo stati noi a crearlo, e come ti ho creato, sono in grado di distruggerti e di ricrearti nuovamente. Ed è per questo che, grazie, una delle caratteristiche è che grazie a uno che ha poca memoria, sembra che ha degli svantaggi. In realtà, il fatto di avere poca memoria gli consente, in relazione a determinati argomenti, di dover ripensare sempre da capo, rigenerare da capo tramite la propria mente un determinato pensiero. E così è sicuro che il pensiero che crea è sul momento e quindi è aggiornato agli ultimi dati che ha a disposizione. Non va a citare frasi e pensieri che aveva assorbito passivamente 15 anni prima, in un certo momento. Perché magari in quei 15 anni delle esperienze reali o altre riflessioni di terzi hanno confutato le tue vecchie credenze, i tuoi vecchi pensieri, e quindi ti ritrovi in una situazione che è molto simile alla dissonanza cognitiva, dove tu praticamente, pur di riutilizzare i tuoi vecchi pensieri, sei cieco alle novità, non vedi le cose che ti confutano. Invece tu, avendo la mente attiva, e la mente attiva ce l'hai, tenendola sempre ben oliata, sempre pronta, e quindi riducendo al minimo la passività con cui ti interfacci alle varie cose, avendo la mente attiva, tu rigeneri istantaneamente, sul momento, il tuo pensiero. Tu rinasci in ogni momento. Devo riflettere su una cosa? Sul momento genero il mio pensiero dall'interno. Io, essere umano, sono un creatore. Non ho bisogno dei pensieri esterni. Sono io che creo il mio pensiero. Io sono differente da un'altra persona. Tutti siamo differenti perché ognuno dovrebbe creare il proprio pensiero da solo. E purtroppo, a causa del fatto che ci abituiamo, ed è qua ritorno nell'argomento vero, siccome che ci abituiamo a svolgere delle azioni in maniera passiva, noi praticamente arrugginiamo la nostra mente. Dato che mentre, per esempio, in un videogioco, no? Per chi capisce di videogiochi, prendiamo un videogioco di ruolo. In un videogioco di ruolo, generalmente, c'è il personaggio che ogni volta che compie determinate cose aumenta di esperienza. Una volta accumulati diversi punti di esperienza, aumenta di livello. Però che cosa accade in quel videogioco, generalmente? Che una volta che tu hai raggiunto un certo livello, tu man mano che fai le cose aumenti di livello, però non regredisci. Quindi tu, una volta che hai raggiunto dal livello 19 e passi al livello 20 e poi muori, tu comunque riparti e c'hai il livello 20. Questo però all'essere umano non accade. All'essere umano la mente è in grado di regredire. Se la mente dell'essere umano non viene utilizzata in maniera appropriata, non viene allenata, non viene utilizzata in maniera costante, la mente, le capacità mentali di un individuo regrediscono. Ed è per questo che, anche se uno si legge 100 libri in un anno, sì, è meglio leggersi, ripeto, è meglio leggersi 100 libri in un anno piuttosto che avere per hobby, che cazzo ne so, vedersi tutte le puntate di Barbara D'Urso in televisione, ok. Tra le due cose è ovvio che è meglio leggersi 100 libri. Perché, ripeto, perché ha dei bonus, ha dei benefici. Ma se tu leggi il libro e lo leggi in maniera passiva, che tu prendi il libro, leggo le parole, le frasi, la storia, il documento, quello che cazzo è in base al libro dell'autore, e non attivo la mente mentre lo sto leggendo, e al libro finito non rifletto su quello che ho letto, è come se non avessi letto un cazzo. No, praticamente mi ci sono interfacciato in maniera passiva, l'ho letto in maniera passiva, anche se sottolineo le frasette che mi piacciono e me le metto su Facebook, quelle rimangono lì se io non ci rifletto, se io non le trasformo in miei pensieri, ripeto. Questa cosa venivano detta anche dai grandi, anche per, addirittura il Buddha, quando praticamente spiegava ai suoi discepoli, diceva che lui non doveva essere lui importante. Tutte le cose che lui diceva dovevano essere spunti di riflessione per gli altri, non dovevano essere presi come oro colato, come magia, che tu ripeti la frase del Buddha e hai capito chissà che cazzo. Dovevano essere spunti di riflessione. Quello che diceva il Buddha era la sua percezione della realtà, come l'aveva intuita lui. Magari le sue parole erano ingannatrici per un'altra persona, ed è per questo che diceva che bisognava capire la realtà tramite l'intuizione, per poi, se poi la volevi convertire in pensiero ed esternarla a parole, la dovevi fare tu internamente, tu dovevi creare come una fabbrica dentro di te, con tutte la fase di montaggio con cui viene realizzato il macchinario, no? Che tu spezzetti il pensiero, lo riconverti con le tue parole, ci rifletti, utilizzi magari l'esperienza per confutarlo o per dimostrarlo, e poi alla fine crei il tuo pensiero, la tua realtà, e poi la esterni. E quando la esternerai, dato che le persone sono diverse, la esternerai con altre parole, con altri esempi, in un altro modo, magari lo esterni in un modo completamente opposto a come era la fonte iniziale da cui ti ha fatto venire l'impulso nel cervello di rifletterci. Quindi, ripeto, quando noi vediamo un film, per esempio, o leggiamo un libro, o qualsiasi o parliamo con qualcuno in mezzo alla strada, parliamo con un nostro amico e tutto quanto, dobbiamo decidere sin da subito se non fare niente come sempre. E quindi in maniera passiva noi assorbiamo le parole dell'altro, che poi magari assorbendole, svolgendo, ripeto, il ruolo di contenitori in cui inseriamo le riflessioni degli altri, noi quando parliamo manco ce ne accorgiamo, ma stiamo facendo praticamente quasi l'imitazione, stiamo recitando il ruolo di un altro. Non so se vi capita pure a voi alcune volte, che vi accorgete quando parlate, dopo che siete stati un sacco di tempo a contatto con qualcuno, parlate utilizzando la stessa terminologia di quello, dicendo alcune frasi come quello. E questo sai che significa? Sapete cosa significa? Significa che siamo quelle frasi, lui ce l'ha inculcate dentro di noi, noi le abbiamo assorbite come una spugna di merda, abbiamo assorbito le sue caratteristiche. Noi siamo stati totalmente passivi. E ripeto, se per esempio vedo un film e per capire se il film mi piace o meno, devo andarmi a leggere una recensione, e dopo aver letto la recensione, dopo aver visto che tutti dicono che quel film è una merda, solo a quel punto io esterno la mia opinione e dico che è la merda, ma mi dovrebbe venire il dubbio, ma è la mia opinione o non è la mia opinione? Perché se fosse stata la mia opinione, io non avrei avuto bisogno di andarmi a leggere le opinioni degli altri prima di dire la mia. Ma poi che senso ha una cosa del genere? Perché uno deve subire completamente? Ok, sono lo spettatore del film. Ok, io devo essere consapevole che vengo utilizzato dal regista, dal produttore, dal distributore, dagli attori e tutto quanto, vengo utilizzato per essere colui che vede il film, vengo utilizzato come spettatore. Ok, ma adesso ribaltiamo i ruoli. Adesso il film l'ho visto, adesso ci rifletto sopra. Voglio coglierci punti di riflessione che servono a me per la mia crescita personale, per mantenere attiva la mia mente. E creo il mio pensiero sul film. Ti dico perché mi piace, lo spezzetto in mille parti, lo spezzetto nella sceneggiatura e ti dico se mi piace come hai fatto la sceneggiatura. Lo spezzetto osservo la recitazione degli attori. O mi potrebbero dire che magari non ho il livello per poter criticare una cosa perché non l'ho studiata. Stai sparando una cazzata, non mi devi limitare. Tieniti le tue opinioni per te. Io valuto, ho il cervello e valuto quello che cazzo mi pare. Se vedo un attore e non mi piace come recita, non devo essere anche io un attore, non devo aver fatto anni di studio di recita per poter dire che a me come recita quello non mi piace. Mentre te lo dico, se quello che ti dico nasce da dentro di me e non viene influenzato dall'esterno, è una buonissima cosa, perché significa che io, come individuo, sto esternando la mia individualità. Le mie opinioni sono mie. Se invece è di moda criticare un certo film, è di moda dire che quell'attore recita di merda, e lo dico pure io perché sto svolgendo il ruolo di ripetitore, cioè io non ho il mio pensiero, allora ripeto il pensiero degli altri. Allora sì, c'hai ragione, era meglio se mi fossi stato zitto. Perché in quel caso sto praticamente ho svolto un'azione completamente passiva e totalmente inutile. E uno può fare in questo modo infiniti esempi. Ritorniamo con i videogiochi, perché i videogiochi, siccome che sono interattivi, danno la vaga idea che chi sta videogiocando in realtà lo sta facendo in maniera attiva. Quello è passivo comunque. Certo, se poi tu giochi a videogioco e poi come sempre a partita finita cogli della storia, perché ormai i videogiochi hanno una vera e propria storia, non è più come una volta negli arcade degli anni 80, mo ci puoi pure fare infiniti ragionamenti sulla storia di un videogioco, per esempio, se ti piace, se pur sempre narrativa, no? C'è dietro pur sempre una sceneggiatura, una storia scritta da qualcuno, ci puoi cogliere spunti di riflessione, puoi riflettere proprio sulle cose che hai fatto. Ci puoi fare dei podcast, ci puoi fare delle recensioni, giochi a un videogioco e poi dici la tua da qualche parte. Allora, in quel caso ti esponi in maniera attiva e ok. Ma fin quando tu ti metti davanti ad una console, accendi il televisore, ti metti a giocare, stop, tu sei passivo. Allora, adesso rientro, siccome che questo concetto, lo ripeto più volte, perché questo mio concetto del mostrarsi attivo e passivo è una cosa vecchia ormai, cioè nel senso che la ricreo ogni volta, io cerco sempre qualcuno che mi confuti per poter riaggiornare, diciamo, il pensiero. E questa, per esempio, ne avevo parlato anche ad Anna M l'altro giorno, e Anna M, per esempio, non è d'accordo con me, perché non so se non riesco a farmi spiegare bene, o comunque non è d'accordo con me, e mi dice: sì, vabbè, però tu quando vedi un film e fai il tweet su Twitter e non ti legge nessuno, a che serve, mi dice? Quando tu scrivi la tua opinione su una cosa e nessuno ti legge, a che serve, mi fa lei? E poi mi fa il solito esempio, un albero che cade in una foresta dove non c'è nessuno che lo sente, fa rumore? Io dico, innanzitutto sì, fa rumore, perché non è che ci vuole uno che sente il rumore perché quel rumore ci sia, quindi a parte questo. Ma la manifestazione finale, cioè quando uno scrive il tweet, quando uno scrive il suo parere su Facebook o in qualsiasi, su un pezzo di carta che poi ingoia e ricaca, quella è l'esternazione finale. Tu puoi pure non farla. Il tuo scopo da essere umano attivo con cervello tuo unico che devi vivere individualmente deve essere quello di avere un pensiero tuo. E lo posso spiegare anche in un altro modo, con il detto conosci te stesso. Tu ti vuoi conoscere e tu pensi di conoscerti quando tu, contenitore di pensieri altrui, vai a rimesticare dentro di te e ti accorgi che tutto ciò che pensi e dici non è altro che la ripetizione di pensieri altrui. Quello è conoscere te stesso? No. Tu vuoi conoscere te stesso, tu di ogni cosa devi essere critico e devi dire la tua, devi riflettere, devi creare un tuo pensiero su qualsiasi cosa. Sto prendendo il foglio di carta per pulirmi il culo. Ci deve essere, devi aver fatto un pensiero sul foglio di carta, porco cane, che stai prendendo, sulla carta igienica che stai utilizzando. Su ogni cosa devi avere una tua riflessione, un tuo pensiero e deve essere tuo. Poi, se una volta che hai formulato nel cervello, se io, dopo che hai letto un libro e tu sai se quel libro ti è stato utile, ti ha fatto schifo, l'hai trovato noioso nella prima parte, mentre poi diventa bello nella fine, se ti ha stimolato molti pensieri, se ti ha lasciato quasi indifferente, però, e anche se ti ha lasciato quasi indifferente, ti ha insegnato che scrivere un libro in un certo modo lascia indifferente, cioè proprio tu. Crei un flusso di pensieri tuoi, poi se decidi di esternarlo, a quel punto tu già hai svolto il tuo ruolo di essere umano pensante. Se poi le vuoi esternare, puoi decidere come fare. Puoi fare il podcast, puoi parlare con il tuo amico, puoi scriverlo nel tuo diario, lo puoi scrivere su Twitter, lo puoi scrivere in un sito, puoi farci la recensione, uno ti può pagare per scrivere la tua opinione su un giornale. Non importa, perché quella è la fase finale. Quindi, che a me mi legga qualcuno quando io scrivo se il libro, se il film che ho visto ieri, quello che penso del film che ho visto ieri, oppure no, non importa, io l'ho pensato per poterlo esternare. E c'è una bella differenza tra me, ripeto, e uno che si vede ore e ore di film su Netflix, tutto quanto, e alla domanda com'è sto film? E ti risponde: è una merda, è bello, è una merda. Che poi guarda caso riesce a dire se è una merda oppure no, dopo che magari ha letto in giro che per gli altri è una merda. Ma che cazzo di riflessione è? È una merda. Cioè. Me lo vuoi specificare? O sai, un sacco di volte un film brutto in 99 aspetti su 100 proprio non ti suscita niente, però per il centesimo aspetto ci riusciresti a tirare fuori spunti di riflessione infiniti. Parlare in maniera per ore e ore e farci mille ragionamenti su magari quell'unico aspetto dei 100 che ti ha colpito. E a quel punto capisci che non hai perso tempo a vedere quel film. Capisci che non sei stato tu utilizzato dallo sceneggiatore, regista, distributore come un numero più uno degli spettatori, ma se prima sì ti sei fatto utilizzare, ma in cambio hai subito riequilibrato il passivismo con l'attivismo andando a utilizzare quel prodotto creativo di quell'altro. Per te in qualche modo, ossia, ti ha permesso di conoscere maggiormente te stesso grazie ai pensieri e alle riflessioni che ci hai fatto. Quindi ormai credo di aver esplicitato al massimo. Quindi, ripensando a come ho iniziato il podcast con me che parlavo di me da piccolo che giocavo, ripeto, rifletteteci un attimo, osservate la faccia che. Cioè, se, osservate uno, andate di nascosto in salotto mentre uno sta vedendo un film o una trasmissione televisiva e guardategli il volto. Guardategli l'espressione facciale. E adesso guardate l'espressione facciale di un bambino che sta giocando con i pupazzi, che sta creando una storia. È uguale? Magari poi potete pure andarvi a vedere di nascosto la faccia di una persona sensibile che sta guardando un film emozionante. Magari vedete che lui fa pure delle espressioni facciali emotive mentre vede il film. Quelle espressioni facciali emotive sono inculcate dal film, non sono le sue. È una reazione studiata. La sua è una reazione studiata, inculcata dall'esterno. Quando andiamo a vedere un bambino che gioca, che sta creando una sua puntata dei Masters, un bambino ovviamente mi faccio riferimento a quelli di quando ero piccolo io, no? A quelli che stavano giocando. Non è che avevano facce tristi, facce euforiche, no. Se voi osservavate lo sguardo, era uno sguardo fisso e intelligente, perché è lo sguardo del creatore. E lo sguardo che c'ha il disegnatore mentre sta disegnando, mentre sta creando e disegnando, e lo sguardo che c'ha magari il tizio che suona con la chitarra, e lo sguardo che c'ha lo scrittore mentre scrive, e lo sguardo del regista mentre sta riprendendo una scena, sta girando una scena per un film, perché è lo sguardo di chi crea. Invece osservate lo sguardo di chi subisce passivamente. E poi ne riparliamo. Io direi che quasi quasi il podcast lo posso finire qua. Alla prossima.